Santa Madre di Dio, prega per noi. Benvenuti a tutti e a tutte voi in questo incontro dei Sabati Mariani, il secondo dell'anno 2009. Siamo prossimi alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che inizierà domenica 18 gennaio e si concluderà domenica 25 gennaio nella festa della conversione dell'Apostolo Paolo, in questo anno poi dedicato nella Chiesa Cattolica a commemorare i 1000 anni della nascita dell'Apostolo, 2000 anni. La settimana di preghiera per tema, che formino una cosa sola nella tua mano, tema tratto da Ezechiele 37,17. Nella nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata, la settimana sarà caratterizzata dalla celebrazione della Divina Liturgia nei vari riti orientali, con la partecipazione dei Pontifici Collegi di Roma, i riti bizantino-greco, bizantino-ucraino, bizantino-romeno, siro-maronita, siro-malabarese, etiopico e armeno. Una consonanza di fede nella varietà dei riti. Ma anche le chiese della Riforma sono con noi in preghiera per affrettare la tanto sospirata unità di tutti coloro che portano il nome di Cristo e sono stati lavati nel suo sangue e segnati col sigillo dello Spirito. Per questo oggi salutiamo con affetto cordiale il professore Ermano Char, pastore valdese, docente di teologia nella Facoltà Valdese di Roma e anche alla nostra Pontificia Facoltà Teologica Marianum, dove tiene un corso di ecumenismo su Maria. Già lo scorso anno egli ci ha svolto il tema «Maria nel mistero dell'amore di Dio». Oggi, nel quadro generale dei Sabati Mariani ispirato al Sinodo dei Vescovi, cioè la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, egli ci presenta Maria, una Bibbia vivente. Grazie, professore, di aver accettato di essere con noi per farci conoscere il pensiero protestante sulla Vergine Maria e per meglio conoscerci anche nelle nostre diversità di approccio teologico, ma con quell'amore che ci sospinge nello Spirito Santo verso un abbraccio fraterno, nella fede e nel servizio operoso per la causa dell'unico Signore.
Buonasera a tutte e a tutti. Dunque, il tema scelto per questa conversazione è appunto, come è appena stato ricordato, Maria, una Bibbia vivente. Si potrebbe anche dire Maria, una Bibbia aperta, per riprendere la formulazione di una nota teologa e giurista protestante francese, Franz Queret, che già avevo ricordato lo scorso anno e che purtroppo è scomparsa prematuramente. Che cosa può voler significare questa relazione tra Maria e la Bibbia? Che cosa ha a che fare Maria, la madre del Messia promesso di Israele, con la Bibbia che certamente lei non aveva nelle sue mani? Che cosa può voler dire per noi oggi che siamo qui riuniti, come è stato appena ricordato, a pochi giorni prima della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, questa relazione imprescindibile con la Scrittura? Per il protestante che vi parla, ma direi per ogni buon cattolico evangelico, tra Maria e la Bibbia. Quale Evangelo dunque, quale buona notizia può venire verso di noi quando diciamo Maria una Bibbia vivente, Maria una Bibbia aperta. Non è certamente una formula usuale nella pietà e nella teologia cattolica, e neppure nella cultura e nella spiritualità protestante. Vorrei dunque tenere come riferimento del mio dire le parole del Magnificat, cioè quelle parole che hanno fatto dire, che hanno ispirato alla teologa di cui vi dicevo prima, France Queret, questa espressione: Maria è come una Bibbia aperta nel Vangelo. Come una Bibbia aperta. Ascoltiamo dunque, non fa mai male rileggerlo, riascoltarlo, lo si potrebbe rileggere e ascoltare ogni giorno. Il cantico di Maria, così come Luca ce lo ha trasmesso all'inizio del suo Evangelo. L'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grande cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di bene gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. La prima riflessione che vorrei fare, tenendo come punto di riferimento questo testo che abbiamo appena ascoltato, è questa. Nel Magnificat, questo testo stupendo che Luca ci ha tramandato, questo testo letterario in forma di poesia, indica una realtà che certamente non fa parte del nostro quotidiano, del nostro vissuto, ma lo interpreta e lo trascende. Dunque qui in primo luogo dire che Maria è una Bibbia aperta, una Bibbia vivente, è un invito ad individuare il concentrato di storia biblica che queste poche frasi riassumono e custodiscono come un tesoro da scoprire in ogni tempo. Il regno dei cieli è simile, è come un tesoro nascosto nel campo che un uomo, una donna, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo, così come leggiamo nella parabola contenuta nel Vangelo di Matteo al capitolo 13. Dunque, chi ha pronunciato queste parole eccelse ha certamente fatto questa esperienza nella propria vita, nel senso che quel tesoro che si è rivelato si è fatto trovare ed ha recato quella gioia incommensurabile, gioia incontenibile che si apre alla lode. La narrazione evangelica, per quanto scarna, ci lascia delle tracce di questa ricerca di Maria nel figlio che ha partorito e che un giorno ha cominciato a vedere con gli occhi della fede. Ancora una volta, come ci ricorda il Vangelo secondo Giovanni, è lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Anche per noi per ogni generazione di donne e uomini che accedono alla fede cristiana vi è un percorso analogo, una scoperta che arriva improvvisa e che non lascia le cose come prima. Talvolta può essere anche un percorso che porta dentro di sé i segni della sofferenza, come è stato anche per Maria, ma che è guidato da una promessa, orientato, sostenuto da quello Spirito di Dio che soffia dove e quando vuole e che nessun essere umano può suscitare, può contenere, può controllare. In secondo luogo, è chiaro che Maria dunque è in un certo senso dentro a questa Bibbia che la precede. La genealogia di Matteo la include come un anello imprescindibile della vocazione che Dio rivolge all'umanità intera. Dunque, in questo canto di lode del Magnificat, Maria non inventa nulla. Potremmo dire che ogni parola che esce dalla sua bocca esce veramente dalla Bibbia, nel senso che quasi ogni parola di questo inno lo si ritrova nella Bibbia ebraica, la Bibbia di Maria, la giovane fanciulla ebrea. Il professor François Bovon dell'Università di Harvard, nel suo commentario all'Evangelo secondo Luca, ricorda che il canto di Maria è una lode individuale e si distingue dunque da altre forme di lodi che sono invece comunitarie. E dunque qui manca l'invito alla comunità celebrante di partecipare anch'essa alla lode. Ma ricorda soprattutto che in questo inno tutti i verbi, ad eccezione di uno, se poi controllate nella vostra Bibbia, è quello contenuto nel versetto 48b che dice «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata», tutti questi verbi hanno sempre Dio come soggetto. Dio dunque come soggetto di questi verbi all'aoristo, al passato, che intendono descrivere le parole e le azioni che Egli ha compiute nella creazione e nel corso della storia con il suo popolo, con le sue creature. Certamente egli ricorda ancora, Luca si è servito e ha rielaborato un inno liturgico preesistente ed usato dalla comunità giudaica. Qui però, e da quanto mi interessa mettere in luce, tutto è concentrato sul tema della fede e degli interventi di Dio nella storia. Certamente Luca conosceva bene il cantico di Anna la profetessa in occasione della nascita di Samuele. Nella Bibbia, lo ricorderete, la nascita di un figlio è sempre un grande motivo di lode. Ecco le parole di Anna contenute nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. E nell'ascoltarlo sentirete come il Magnificat dipenda fortemente dalla conoscenza di questa preghiera, di questo canto. Anna pregò e disse: «Il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire, egli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Avrete notato nell'ascolto di queste parole quanto questo inno, questo canto di lode di Anna la profetessa, sia simile a quello di Maria che abbiamo prima ascoltato nel Vangelo di Luca. Ma quanto vorrei sottolineare è ancora il fatto che Luca non si limita a fare riferimento a questo inno di Anna la profetessa. Il professor Bovon, che vi citavo prima, in un'analisi dettagliata di ogni parola di questo inno del Magnificat, mostra come ognuna di queste parole abbia un riferimento nella letteratura dell'Antico Testamento. Nelle nostre Bibbie moderne questo non è immediatamente evidente, ma per chi prendesse in mano l'edizione greca del Nuovo Testamento, come quella che ho in mano in questo momento, potrà notare al margine tutti questi riferimenti. Per questo, appunto, vi dicevo all'inizio, Maria, una Bibbia aperta. Mi limito semplicemente e velocemente a elencarvi i riferimenti ai testi dell'Antico Testamento che sono contenuti nel Magnificat. Il primo lo abbiamo appena letto, il capitolo 2 del libro di Samuele. Ma poi il Salmo 34, versetto 3 e seguenti, il Salmo 35, versetto 9, il profeta Abacuc, capitolo 3, versetto 18, Isaia 61, versetto 10, 17, 10, Prima Samuele 1, 11, Genesi 29, 32, Genesi 30, 13, Salmo 71, Michea 3, 12, Deuteronomio 10, 21, Salmo 71, 19, Salmo 111, 9, Salmo 103, Salmo 100, Salmo 117, Proverbi 3, 43, Giobbe 12, poi anche un riferimento al Siracide, uno dei testi che non fanno parte del canone dell'Antico Testamento, Salmo 107, Ezechiele 21, Giobbe 22, Isaia 41, Salmo 98, Michea 7, Seconda Samuele 22. Vi rendete conto? Per questo, vi dicevo prima, in fondo questo Magnificat è veramente un concentrato, si potrebbe dire, della storia di Dio con il suo popolo nell'Antico Testamento. E dunque certamente chi ha scritto questo testo, che poi noi troviamo nel Vangelo di Luca come il canto di Maria, aveva certamente una grande conoscenza della tradizione ebraica, della spiritualità ebraica. E quando dunque lo ha messo in bocca a Maria, ha voluto appunto in qualche modo ricollegare tutta questa storia della spiritualità del popolo ebraico in bocca a questa giovane ebrea, a Maria. Naturalmente resta aperta anche una questione quando leggiamo questi verbi, come vi dicevo prima, tutti al passato, all'auristo, riferiti a Dio, di cui Dio è il soggetto, come interpretare queste forme verbali, tutte rivolte al passato. Si tratta di un ricordo narrativo di ciò che Dio ha compiuto un tempo a favore del suo popolo, ma un tempo passato che non torna più. Oppure dell'agire di Dio in ogni tempo, e dunque di un Dio che agisce nel passato, nel presente e nel futuro. Insomma, che cosa celebra Maria e noi con lei quando leggiamo e cantiamo il Magnificat? Ciò che Dio ha compiuto ieri, lontano da noi, e per questo lo benediciamo. Oppure ciò che compie per ogni generazione ancora per noi oggi e per le generazioni a venire. Certamente l'uso liturgico di questi testi, come anche del Magnificat, ci dà una risposta abbastanza certa. Il passato è vivente se una voce, anche una sola, lo rende presente, evocandolo. Così è per ogni memoria del passato che si ritrasmette. È in fondo ciò che avviene nella catechesi e nella liturgia cristiana. Qui però nel canto di Anna, come nel canto di Maria, del Magnificat, vi è un io come soggetto cosciente che si erge al di sopra di ogni cosa, un io che richiama la coscienza della fede, la coscienza della fede di ogni creatura davanti a Dio. Come a dire, non basta che vi sia qualcuno che recita la liturgia. Non basta che vi sia qualcuno di generazione in generazione per mantenere viva la fiamma dell'Evangelo. No. Qui, in questa espressione, la mia anima magnifica, cioè la mia anima rende grande il Signore, vi è in fondo la sfida di una fede che nasce dall'interiorità e si fa lode. Così come ancora ci ricorda il Salmo 116:10, ho creduto, perciò ho parlato. Dunque, Maria dentro la Bibbia, come abbiamo cercato di dire. Maria però, per il posto che assume nella storia della rivelazione e della salvezza, è anche fuori da questa Bibbia propria della tradizione ebraica di cui è figlia e su cui ha imparato il proprio catechismo. Essa infatti inaugura una nuova storia, la storia del post Christum natum. Chi se non lei, chi se non Maria può fungere da anello insostituibile tra l'ante e il post, tra il prima e il dopo? Un prima e un dopo che viene ad abitare il suo corpo. Maria come Bibbia aperta tra i due testamenti, tra il vecchio e il nuovo. Maria dunque come simbolo del nuovo mondo che nasce con il venire al mondo di Gesù, nato da una donna, come dice l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai Galati, senza nominarla, nato da una donna. Maria dunque fa parte di questo novum che inaugura la stagione dell'Evangelo di Gesù di Nazaret, suo figlio e suo salvatore al tempo stesso. Noterete però anche che questa espressione Maria fuori dalla Bibbia può essere un'espressione pericolosa, nel senso che può, e la devozione religiosa di ieri e di oggi lo attesta, allontanare Maria dalla Bibbia e la Bibbia da Maria, falsificando l'una e l'altra. Dunque dovremmo dire più correttamente che la funzione di Maria, così come il credo apostolico lo ha precisato assai presto, assume un ruolo centrale nella fede cristiana per attestare la nascita, la storicità di Gesù, il Messia promesso ad Israele, nato da Maria Vergine. È chiaro dunque, con quanto siamo venuti dicendo, che possiamo parlare di Maria come figura storica in quanto madre del nostro Signore Gesù Cristo, ma è tutto quanto ci è detto nel Nuovo Testamento. Nessun dato di ordine biografico ci permette di dire di più se non nella ricostruzione di una storia che non ci è nota. Tutte le storie di Maria e su Maria che sorgeranno più tardi con gli scritti apocrifi sono il frutto di una fantasia che non si è più accontentata del cuore del messaggio del Nuovo Testamento ed ha voluto cercare altrove, fuori dalla Bibbia, i motivi della propria spiritualità. In questo senso, dunque, dire che Maria è come una Bibbia aperta, come una Bibbia vivente, ci indica la centralità e la sufficienza delle Scritture per orientare la nostra fede, per orientare la fede dei cristiani di ogni tempo, di ogni generazione. E la centralità delle Scritture riconduce ogni cosa, ogni nostro pensiero, ogni nostro desiderio ad una parola. E questa parola è la parola fede. È l'atteggiamento della fede e della preghiera che caratterizza anche il posto di Maria nella comunità dei primi cristiani, così come ci attesta il secondo scritto dell'Evangelista Luca negli Atti degli Apostoli, quando Maria insieme ai discepoli a Gerusalemme è riunita in preghiera in attesa dello Spirito Santo. Dunque Maria insieme ai discepoli che prega e che attende lo Spirito Santo. Questo è il suo atteggiamento. Maria, dunque, in quanto simbolo di una Bibbia aperta, segno della grazia di Dio che visita l'umanità per redimerla. Maria, dunque, nel Nuovo Testamento, invita i cristiani a guardare non a lei, ma al cuore del messaggio di salvezza che l'Evangelo di Cristo ci annuncia. E questo è, in fondo, quanto i riformatori hanno messo in luce nel XVI secolo, quando hanno operato per riformare la loro chiesa. E vorrei, concludendo, leggervi alcune brevi parole di una predicazione, di un sermone tenuto dal riformatore di Zurigo, Ulrico Zwingli, che ha dedicato appunto una predicazione nel 1522 alle suore di un convento vicino a Zurigo, Ottenbach, un convento che poi dopo si è sciolto, e il tema era proprio questo, Maria. Vi leggo queste poche parole che vi danno un poco, penso, l'idea di come questa reinterpretazione della figura di Maria ha in fondo caratterizzato la riforma protestante. Così Dio ha iniziato la sua grande opera con l'umile Maria. Pensa, se lo Spirito di Dio non l'avesse illuminata per capire e per credere, ella con le sue proprie facoltà non avrebbe potuto credere all'angelo. Piuttosto avrebbe considerato tale saluto un inganno o una beffa, ritenendosi inadatta ad essere la madre di un così grande e nobile figlio. Sebbene le profezie fossero senza dubbio nella sua casa. Da questo impariamo che la comprensione della parola di Dio e la fede che prestiamo ad essa non dipendono dall'intelligenza né dalla capacità umana, ma dalla elargizione della grazia di Dio che ci illumina e ci corregge. Perciò Maria dice giustamente: il potente mi ha fatto grandi cose. Sì, certo, grandi cose, giacché mi ha ben istruita e informata con tanta grazia ancora prima di intraprendere qualcosa con me. Con me che sono un'umile serva, ignara e inesperta di tali cose. Inoltre ha tratto a sé il mio cuore, facendomi credere in Lui e quindi, mutando il corso della natura, ha fatto che io sia vergine e madre di suo Figlio, del Signore di tutte le cose e Redentore di tutti gli uomini. E con questo io concludo, evocando ancora le parole iniziali, Maria, una Bibbia aperta, una Bibbia vivente. Dunque, è chiaro che per chi si accosta alle scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento, non può, quando pensa alla figura di Maria, che situarla nel vivo di queste testimonianze che dall'Antico al Nuovo Testamento annunciano la grazia e la misericordia di Dio per ogni generazione. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Ringraziamo noi, professore Ermanno Jean, di questa lezione semplice, essenziale e anche fondamentale del rapporto tra Maria e il cantico di Maria con le scritture, con la grazia e con la fede, matrinomio splendido. Con le scritture che lei conosceva, giustamente non avrebbe potuto altrimenti introdurne tante reminiscenze così precise, come il professore ci ha indicato nell'apparato critico del Magnificat. Quindi era un vissuto, per così dire, trasmesso nella sua vita, ma per poterne, secondo, capire il senso anche delle scritture dell'Antico Testamento, ecco la luce dello Spirito e la grazia che previene, senza la quale la mente umana, la sola ragione, non può trovare la parola di Dio nella sua profondità. E nella sua attualità, ecco il cantico del Magnificat, che diventa ieri, ma è oggi e sarà domani, il canto a Dio che compie, soggetto di tutti i verbi, eccetto l'unico, dove dice mi chiameranno beata al futuro, ma soggetto di tutti i verbi all'auristo, al passato. E la Vergine Maria, perciò, nella sua esperienza, possiamo dire di luce, dallo Spirito Santo e dalla grazia dello Spirito, che ha potuto leggere il passato, capire il presente, il suo presente, forse anche il nostro col suo, e proiettarsi verso un futuro, che è il futuro dell'amore misericordioso di Dio, della sua grazia e della nostra fede in Lui. Grazie al professore. Qualche domanda vostra?